Capitolo 19. Ciò che videro nel paese dell'Eldorado. Cacambo testificò al suo oste tutta la sua curiosità. L'oste gli disse: «Io sono molto ignorante e me ne trovo bene, ma qui abbiamo un vecchio ritiratosi dalla corte, che è il più sapiente uomo del regno e il più comunicativo». Egli condusse Cacambo dal vecchio. Candido, allora, che non faceva altra figura che di secondo personaggio, seguiva il suo servo. Entrarono essi in una casa molto semplice, poiché la porta non era che di argento e le soffitte degli appartamenti non erano che d'oro, ma lavorate con gusto tale che le più ricche soffitte non lo oscuravano. L'anticamera non era in vero incrostata che di rubini e di smeraldi, ma l'ordine nel quale tutto era disposto correggeva bene quella somma semplicità. Il vecchio ricevé i due forastieri sopra un sofà spiumacciato di penne di colibrì, fece loro presentare dei liquori in vasi di diamanti e appagò poi la loro curiosità in questi termini: «Io sono nell'età di 72 anni e ho saputo dal fu mio padre, scudiere del re, le stupende rivoluzioni del Perù, delle quali egli fu testimone. Il regno ove noi siamo è l'antica patria degli Incas, che ne uscirono imprudentemente per andare a soggiogare una parte del mondo, e che furono finalmente distrutti dagli spagnuoli. I principi della loro famiglia, che restarono nel loro paese nativo, furono più saggi. Essi comandarono col consenso della nazione che nessun abitante non uscisse dal nostro piccolo regno. Ed ecco come ci siamo conservati nella nostra innocenza e nella nostra felicità. Gli spagnuoli hanno avuta una conoscenza confusa di questo paese. Essi l'hanno chiamato l'Eldorado, e un inglese, nominato il Cavalier Riley, ci si avvicinò circa 100 anni sono. Ma siccome noi siamo circondati da scogliere inaccessibili e da precipizi, perciò siamo sempre stati fino al presente al sicuro dalla rapacità delle nazioni d'Europa, che hanno un'avidità incomprensibile per i sassi e per il fango della nostra terra, e che per averne ci ucciderebbero tutti dal primo all'ultimo». La conversazione fu lunga e andò a cadere sulla forma di governo, su costumi, sulle femmine, sui pubblici spettacoli e sulle arti. Candido, infine, che aveva sempre piacere alla metafisica, fece dimandare da Cacambo se nel paese vi era una religione. Il vecchio arrossì un poco. «Come dunque, diss'egli, potete voi dubitarne? Ci prendete forse per ingrati?» Cacambo gli dimandò umilmente qual era la religione dell'Eldorado. Il vecchio arrossì ancora. «Che forse possono esservi due religioni?» diss'egli. «Noi abbiamo la religione, credio, di tutto il mondo. Noi adoriamo Iddio dalla sera alla mattina». «Non adorate voi che un solo Iddio?» disse Cacambo, che serviva sempre di interprete a dubbi di Candido. «Apparentemente», disse il vecchio, «non ve ne sono né due, né tre, né quattro. Io vi confesso che mi pare che le genti del vostro mondo facciano delle domande ben singolari». Candido non lasciava di fare interrogare questo buon vecchio, e gli volle sapere come si pregava Iddio nell'Eldorado. «Non lo preghiamo», disse il buono e rispettabile vecchio. «Non abbiamo nulla da chiedergli, e ci dà tutto ciò che ci ha bisogno. E noi lo ringraziamo senza fine». Candido aveva la curiosità di veder de preti e fece domandare se ve n'erano. Il buon vecchio sorrise. «Amici miei», disse egli, «noi siamo tutti preti. Il re e tutti i capi di famiglia cantano degli inni di rendimento di grazie solennemente e tutte le mattine, e 5 o 6.000 musici li accompagnano». «Come?» Voi non avete frati che insegnino, che disputino, che governino, che brighino e che facciano bruciare la gente che non è del loro parere. Bisognerebbe che noi fossimo ben pazzi, disse il vecchio. Noi siamo tutti di un medesimo sentimento e non intendiamo ciò che vogliate dire co' vostri frati. Candido a tutti quei discorsi restava maravigliato e diceva fra sé medesimo: questo paese è ben differente dalla Vestfalia e dal castello del signor barone. Se il nostro amico Pangloss avesse veduto il dorado, non avrebbe egli più detto che il castello di Thunder Ten Tronckh era quel che v'è di meglio sulla terra. È certo che bisogna viaggiare. Dopo questa lunga conversazione, il buon vecchio fece attaccare la carrozza a 6 montoni e diede 12 dei suoi domestici ai 2 viaggiatori per farli condurre alla corte. Scusatemi, disse loro, se la mia età mi toglie l'onore di accompagnarvi. Il re vi riceverà in una maniera di cui non sarete mal soddisfatti. E voi perdonerete senza dubbio agli usi del paese, se ve ne sono alcuni che vi dispiacciano. Candido e Cacambo salirono in carrozza. I 6 montoni volavano e in meno di 4 ore arrivarono al palazzo del re, situato alla cima della capitale. L'ingresso era di 220 piedi di altezza e 100 di larghezza. È impossibile di esprimere qual ne fosse la materia. Si può considerare qual prodigiosa superiorità ella doveva avere su quei sassi e su quella sabbia che noi chiamiamo oro e gemme. 20 belle ragazze della guardia ricevettero Candido e Cacambo al discendere della carrozza. Li condussero ai bagni, li vestirono di abiti tessuti di piuma di colibrì e dopo i grand'uffiziali e grand'uffizialesse della corona li introdussero all'appartamento di Sua Maestà in mezzo a 2 file ciascuna di 1000 musici, secondo l'uso ordinario. Quand'essi si avvicinarono alla sala del trono, Cacambo dimandò a un grande ufficiale come bisognava contenersi per salutare Sua Maestà. Se si stava ginocchioni o con la pancia per terra, se si mettevano le mani sulla testa o sul di dietro, se si leccava la polvere della sala, in una parola, quale era il cerimoniale. L'uso, disse il grande ufficiale, è di abbracciare il re e baciarlo da una parte e dall'altra. Candido e Cacambo saltarono al collo di Sua Maestà ed egli li ricevé con tutta la grazia immaginabile e gli invitò gentilmente a cena. Frattanto si fece veder loro la città, gli edifici pubblici innalzati fino alle nuvole, i passeggi adornati di 1000 colonne, le fontane d'acqua pura, quelle d'acqua di rosa, quelle di liquor di canna di zucchero, che gettavano zampilli continuamente nelle vaste piazze lastricate di una specie di pietre che tramandavano un odore simile a quello del garofano e della cannella. Candido chiese di vedere il palazzo della giustizia e il Parlamento, e gli si disse che non vi era nulla di questo, né mai si facean liti. Dimandò se vi erano delle prigioni e gli si disse che no. Ciò lo stupì d'avvantaggio e finalmente quel che più gli piacque fu il Palazzo delle Scienze, nel quale ei vide una galleria di 2000 passi tutta piena di strumenti di fisica. Dopo di aver trascorsa tutto il dopo pranzo, pressappoco la millesima parte della città, furono ricondotti dal re. Candido si mise a tavola fra Sua Maestà, il suo servo Cacambo e molte dame. Non si poteva far miglior pasto, né si poteva cenare con maggior gusto di quel che ne provò il re. Cacambo spiegava le idee del re a Candido, e benché tradotte, erano sempre concettose. Di tutto quel che meravigliava Candido, questo non era il meno. Essi passarono 1 mese alla corte. Candido diceva sempre a Cacambo: è vero, amico, che il paese ove io son nato non ha nessun grado di comparazione col paese ove siamo, ma finalmente la bella Cunegonda non v'è. E voi ancora avrete senza dubbio qualche amante in Europa. Se noi restiamo qui, non vi faremo maggior figura degli altri. Invece, se torniamo nel nostro mondo con 12 montoni carichi di ciottoli del Dorado, saremo più ricchi di tutti insieme i re. Non avremo più inquisitori da temere e potremo facilmente riprenderci la bella Cunegonda. Piacque tal discorso a Cacambo. S'ha tanto gusto gironzare e farsi valere fra i suoi e a far mostra di ciò che s'è veduto viaggiando, che i due fortunati si risolverono di più non esserlo e di prender congedo da sua maestà. «Voi fate una pazzia», disse loro il re. «So bene che il mio paese è piccola cosa, ma quando si vive passabilmente in qualche luogo bisogna restarvi. Io non ho al certo il diritto di ritenere i forastieri. Questa è una tirannia che non è secondo i nostri costumi né secondo le nostre leggi. Tutti gli uomini sono liberi. Partirete quando vorrete». Ma sappiate che l'escita è ben difficile. È impossibile di rivalicare il rapido fiume su cui siete qui giunti per miracolo e che corre sotto a volte di scogliere. Le montagne che chiudono tutto il mio regno hanno 10.000 piedi d'altezza e son dritte come muraglie. Esse occupano in larghezza uno spazio di 10 leghe per ciascuna e non si può discenderle che per precipizi. Peraltro, giacché volete assolutamente partire, io darò ordine agli intendenti di macchine di farne una che comodamente possa trasportarvi. Ma quando sarete condotti attraverso le montagne, nessuno vi potrà accompagnare, perché i miei sudditi han fatto voto di non uscir giammai dal loro recinto, ed essi son troppo saggi per rompere il loro voto. Per resto, chiedetemi tutto ciò che vi piacerà. «Noi non chiediamo a vostra maestà», disse Cacambo, «che alcuni montoni carichi di viveri, de ciottoli o del terriccio del paese». Il re rispose, «Io non capisco qual gusto abbiano le vostre genti d'Europa per la nostra mota gialla. Ma portatevene quanta ne vorrete, e buon pro vi faccia». Egli diede ordine in quell'istante ai suoi ingegneri di fare una macchina per levare in alto e calar fuori del regno i due uomini straordinari. 3.000 bravi fisici vi lavorarono. Essa fu pronta in termine di 15 giorni e non costò più di 20 milioni di sterline, moneta del paese. Furono messi sulla macchina Candido e Cacambo. Vi erano due gran montoni sellati e brigliati per servir loro di cavalcatura quando avessero scalato le montagne. 20 montoni da basto carichi di viveri, 30 che portavano di regali, consistenti in ciò che il paese aveva di più raro, ed altri 50 carichi d'oro, di pietre e di diamanti. Il re abbracciò teneramente i due forestieri. Fu un bello spettacolo la loro partenza e la maniera ingegnosa con cui furono innalzati essi e i loro montoni alla cima delle montagne. I fisici presero da lor congedo. Dopo di averli posti in sicurezza, a Candido non restò altro desiderio che d'andare a presentare i suoi montoni alla sua bella Cunegonda, messa forse a prezzo. «Camminiamo verso la Cayenna, imbarchiamoci e vedremo in seguito qual regno potremo comprare». Capitolo 19. Ciò che accadde loro a Surinam e come Candido fece conoscenza con Martino. Il primo giorno dei nostri viaggiatori fu piacevole. Essi erano incoraggiati dall'idea di vedersi possessori di tesori di gran lunga maggiori di quanti ne avessero potuti riunire l'Asia, l'Europa e l'Africa. Candido entusiasmato, scrisse il nome di Cunegonda sugli alberi. Il secondo giorno due de lor montoni s'affondarono nelle paludi e vi subissarono col lor carico. Due altri montoni morirono di fatica alcuni giorni appresso. Sette o otto perirono in seguito dalla fame in un deserto. Altri, in termine di alcuni giorni, caddero da precipizi. Finalmente, dopo 100 giorni di cammino, non restaron loro che due montoni. Candido disse a Cacambo: «Vedete, amico, come le ricchezze di questo mondo son caduche. Nulla vi è di stabile come la virtù e la fortuna di veder Cunegonda». «Lo confesso anch'io», rispose Cacambo, «ma ci restano ancor due montoni con più tesori che non avrà mai il re di Spagna, e vedo da lontano una città, che io suppongo Surinam, appartenente agli olandesi. Eccoci al termine delle nostre fatiche e al principio della nostra felicità». Avvicinandosi alla città, si incontrarono in un negro disteso in terra, che non aveva che la metà del suo abito, cioè un par di braghe di tela azzurra. Mancava a questo povero uomo la gamba sinistra e la mano dritta. «Mio Dio!» gli dice Candido, «che fai là tu, amico, in questo stato orribile in cui ti vedo?» «Attendo il mio padrone, il signor Van der Dendur, il famoso negoziante», risponde il negro. «E questo signor Van der Dendur», dice Candido, «ti ha conciato così?» «Sì, signore», risponde il negro, «questo è l'uso. Ci vien dato un par di brache di tela per vestito due volte l'anno. Quando lavoriamo alle zuccheriere e che la macina ci acchiappa un dito, ci si taglia la mano. Quando vogliamo fuggire, ci si taglia la gamba. A questo prezzo voi mangiate lo zucchero in Europa. Intanto, allorché mia madre mi vendé per 10 scudi patacconi sulla costa di Guinea, ella mi diceva: «Figliuol mio, benedici i nostri feticci, adorali tutti i giorni, essi ti faranno vivere fortunato. Tu hai l'onore d'esser schiavo dei nostri signori bianchi, e tu fai la fortuna di tuo padre e di tua madre». Ah, io non so se ho fatto la lor fortuna, so bene che essi non han fatto la mia. I cani, le scimmie, i pappagalli son 1000 volte meno disgraziati di noi. I feticci olandesi che mi han convertito mi dicono tutte le domeniche che noi siamo tutti figli di Adamo, bianchi e neri. Io non sono genealogista, ma se quei predicatori dicono il vero, noi siamo tutti fratelli cugini. Or, voi converrete che non si possono usare tra parenti trattamenti più orribili». «Oh, Pangloss!» grida Candido, «tu non avevi pensato a questa abominevole circostanza, ed è pur cosa di fatto. Bisognerà finalmente che io rinunzi al tuo ottimismo». «Che cos'è questo ottimismo?» dice Cacambo. «Ah!» risponde Candido, «è la maniera di sostenere che tutto va bene quando si sta male». Intanto versava lacrime riguardando il negro e piangendo entrò in Surinam. La prima cosa di cui essi si informarono fu se v'era nel porto alcun vascello che si potesse spedire a Buenos Aires. Quello a cui si presentarono era appunto un padrone spagnuolo che si offrì di far con essi un onesto partito e disse loro d'andare a far capo a un'osteria. Candido e il fedele Cacambo vi andarono e ivi l'aspettarono con loro due montoni. Candido, che aveva il cuor sulle labbra, raccontò allo spagnuolo tutte le sue avventure e gli confessò che voleva rapir Cunegonda. «Io mi guarderò bene di darvi il passaggio a Buenos Aires», disse il padrone. «Saremmo impiccati ambedue. La bella Cunegonda è l'amante favorita di Sua Eccellenza». Questo fu un colpo di fulmine per Candido. Diede in un dirotto pianto e infine tirò a parte Cacambo. «Ecco, oh caro amico», gli dice egli, «ciò che hai da fare. Abbiamo ciascuno di noi nella tasca 5 o 6 milioni di diamanti. Tu sei più abile di me. Vai a prendere Cunegonda a Buenos Aires. Se il governatore fa delle difficoltà, dagli 1 milione. Se non s'arrende, dagliene 2. Tu non hai ammazzato inquisitori, né sarai per conto alcuno persona sospetta. Io noleggerò un altro bastimento ed andrò ad attenderti a Venezia. Questo è un paese libero, dove non vi sono da temere né bulgari né abari, né ebrei né inquisitori. Cacambo applaudì una sì saggia risoluzione. Gli dispiaceva di separarsi dal suo buon padrone, divenuto suo intimo amico, ma il piacere d'essergli utile prevalse al dolore d'abbandonarlo. Si abbracciarono con le lacrime agli occhi. Candido gli raccomandò di non scordarsi della buona vecchia, e Cacambo partì il giorno stesso. Era pure il buon uomo questo Cacambo. Candido soggiornò per qualche tempo in Surinam, aspettando che qualche altro padrone lo conducesse in Italia coi 2 montoni che gli restavano. Ei prese dei domestici e comprò tutto quel che gli era necessario per un lungo viaggio. Infine, il signor Van der Den Dur, padrone di un grosso bastimento, venne a presentarglisi. «Quanto volete voi?» disse Candido a costui, «per condurre addirittura a Venezia me, la mia gente, il mio bagaglio e quei 2 montoni là». Il padrone chiese 10.000 piastre. Candido non fiatò. «Oh, disse fra sé il prudente Van der Den Dur, questo forastiere accorda 10.000 piastre tutte a un colpo. Bisogna che egli sia ben ricco». Gli si fece avanti un momento dopo e gli significò che non poteva partire per meno di 20.000. «Ebbene, voi le avrete», rispose Candido. «Capperi, quest'uomo», disse fra sé il mercante, «dà 20.000 piastre sì facilmente come 10.000. Ritorna di nuovo e gli dice che non poteva condurlo per meno di 30.000 piastre. «Voi ne avrete dunque 30.000, rispose Candido. «Oh, dice nuovamente fra sé il mercante olandese, 30.000 piastre non son niente a quest'uomo. Senza dubbio i 2 montoni portano tesori immensi. Non insistiamo di più, facciamogli pagar subito le 30.000 piastre e poi vedremo». Candido vende 2 piccoli diamanti, il minore dei quali valeva più del denaro che chiedeva il padrone, e pagò anticipatamente. I 2 montoni furono imbarcati, e mentre Candido andava per raggiungere in un piccolo battello il bastimento alla rada, il padrone coglie il tempo, si mette alla vela, leva l'ancora e il vento lo favorisce. Candido, smarrito e stupefatto, lo perde di vista e «Ahimè!» grida. «Ecco un tratto degno del vecchio mondo!» Ritorna al porto assorto nel suo dolore, poiché finalmente aveva perduto tanto da fare la fortuna di 20 monarchi. Si trasferisce dal giudice olandese e, brusco come egli era, picchia fieramente alla porta. Entra, espone il suo caso e grida in tuono un poco più alto di quel che conveniva. Il giudice comincia a fargli pagare 10.000 piastre per lo strepito che gli aveva fatto. Indi l'ascoltò pazientemente. Gli promette d'esaminare il caso tosto che il mercante sia tornato e si fa pagare 10.000 altre piastre per le spese dell'udienza. Una tale procedura pose in disperazione Candido. Egli aveva in vero provato delle disgrazie 1.000 più volte triste, ma la pacatezza del giudice e quella del padrone da cui era stato truffato accese la sua bile e lo gettò in una nera melanconia. La perfidia degli uomini si presentava alla di lui mente in tutta la sua laidezza, ed egli non si nutriva che di torve idee. Finalmente un vascello francese, essendo sul punto di partire per Bordeaux, giacché egli non aveva più montoni carichi di diamanti da imbarcare, pattuì una camera su quello a giusto prezzo e fece intendere nella città che i pagherebbe il passaggio, il nutrimento, e darebbe 2000 piastre a un galantuomo che volesse fare il viaggio con lui, a condizione che fosse il più contento del proprio stato e il più sventurato della provincia. Gli si presentò una folla tale di pretendenti che una flotta non avrebbe potuto contenerla. Candido, volendo fare una scelta di quelli che ne avevano più l'apparenza, distinse una 20ina di persone che a lui pareano assai sociabili e che pretendevano tutte di meritar la preferenza. Egli le adunò nella sua osteria e diè loro da cena, a condizione che ciascuno giurasse di raccontar fedelmente la sua storia, promettendo di scegliere quello che egli avrebbe giudicato il più scontento del proprio stato a più giusto titolo e di dare agli altri qualche gratificazione. La seduta durò sino alle 4 del mattino e Candido, ascoltando tutte le loro avventure, si ricordava di ciò che gli aveva detto la vecchia andando a Buenos Aires e della scommessa che aveva fatta, che non v'era alcuno sul bastimento a cui non fossero occorse delle grandi sciagure. Pensava egli altresì a Pangloss in ciascuna avventura che gli si raccontava e diceva: «Questo Pangloss sarebbe bene imbrogliato a far valere il suo sistema. Io vorrei che egli fosse qui. Certamente, se tutto va bene nell'Eldorado e non già in tutto il resto della terra». Finalmente si determinò a favore d'un povero letterato che aveva lavorato 10 anni per le librerie d'Amsterdam, giudicando che niun altro mestiere potesse darsi al mondo di cui si potesse essere più malcontenti. Questo letterato era d'altra parte un buon uomo. Era stato tradito dalla sua moglie, bastonato dal figlio e abbandonato dalla figlia, che s'era fatta rapire da un portoghese. Era stato privato di un modesto impiego da cui traeva la sua sussistenza, e i predicatori di Surinam lo perseguitavano perché lo credevano un socciniano. Bisogna confessare che gli altri erano forse più disgraziati di lui, ma Candido sperava che il letterato lo avrebbe divertito nel viaggio. Tutti gli altri suoi rivali si lamentavano con Candido della grande ingiustizia che lor faceva, ma egli li acquietò, dando a ciascuno 100 piastre.